Le 11.30, quasi 31, questa è Radio Onda Rossa e adesso passiamo a un approfondimento, chiamiamolo così, per cui ci dà lo spunto l'articolo a pagina 13 della cronaca di Roma del Messaggero, con intervista a Fabio Capello, già giocatore della Roma, oltre ovviamente che di diverse altre squadre.
No, è sul nazionale.
Ah, sul nazionale, cronaca, è giusto, hai ragione, sul nazionale. Nonché allenatore vincitore dello scudetto della Roma, il terzo, sì, nel 2001, che si intitola San Lorenzo, che brutta fine, il mio quartiere abbandonato, il suo quartiere, vediamo perché lo chiama il suo quartiere. Che tristezza venire oggi a Roma, me la ricordo alla fine degli anni 60 da calciatore, splendida, la sera si correva in macchina fino al Campidoglio, mo non si può più correre in macchina fino al Campidoglio per fortuna, anche se a vedere le macchine non si direbbe. Poi passeggiavamo ai Fari Romani, uno spettacolo. Quando ci sono tornato da allenatore dal 99 al 2004 già si intravedevano i sintomi di quello che sarebbe successo poi. Domanda. O meglio, considerazione. Pallone a parte, Fabio Capello, considerato che con lei in panchina nel 2001 la Roma ha messo in bacheca il suo ultimo scudetto, certo sto parlando della città in generale, in quegli anni diciamo Roma aveva l'influenza, oggi invece è una malata grave, molto grave, roba che non basta una spirina ma servono flebbo forti. E San Lorenzo come sta? Domanda. Lei era un abitué del quartiere, Pomidoro, ristorante di Piazza dei Sanniti amato da Pasolini e tappezzato di foto sua ai fornelli a tavola. La tragedia di Desiree ha puntato i riflettori sopra un degrado che i residenti conoscevano bene da tempo. Mi amareggia tornarci. Che brutta fine, ero un ritrovo di artisti nei primi anni 2000. Per 5 anni, quando avevo voglia di uscire, andavo sempre lì a San Lorenzo, sempre. Io abitavo a Mostacciano, voglio dire, non erano un paio di chilometri, ma ne valeva la pena. Certo non se li faceva coi mezzi comunque. Perché? Perché c'era una vivacità particolare, incontravi attori, conduttori della televisione, c'erano pittori, gente del mondo della cultura, gli artisti del pastificio di cui sono diventato amico. Che non erano quelli che facevano la pasta artistica, per spiegare a chi magari non ha ben presente, ma è un ex pastificio trasformato in non so bene che cosa, un atelier, non so bene. Spesso ci si trovava a tavola da Pomidoro e poi dopo cena si andava in giro, era il quartiere giusto dove andare. E oggi ha perso tutto il suo fascino, lo dico con amarezza, ma è così, era bello andarci, ora non più, è tutto in balia del disordine e della sporcizia. Il degrado, gli spacciatori in ogni angolo, posti come questo dovrebbero essere curati come si deve, dovrebbe esserci manutenzione, un senso di sicurezza, invece è il contrario. Sembra dirlo con rassegnazione, anche per quanto riguarda Roma più in generale, che fa se vive la capitale, ma no, non è rassegnazione, ho avuto la fortuna di viaggiare, di vivere in tanti posti, Roma è la città più bella del mondo, ma oggi si vede la differenza con le altre grandi capitali. Sarebbe un suicidio continuare così, non si può accettare. È una critica a chi l'amministra, alla sindaca Raggi. Mi piace parlare di quello che vedo. L'ultima volta in cui sono stato a Roma l'ho trovata trascurata in maniera pazzesca. Una malata grave, come dicevo. E non dipende anche da chi è chiamato a governarla, insiste questo tal l'intervistatore, non si capisce chi è. Lorenzo De Cicco. Questo dovrebbero dirlo i romani. Io vivendo a Milano posso dire che quella è una città che è stata completamente trasformata dall'Expo, ha cambiato volto e per questo sono convinto che le Olimpiadi del 2024 avrebbero potuto dare una spinta al miglioramento di Roma, nel senso delle strade e dei trasporti. Chi viene a Milano oggi vede una grande voglia di fare, di essere una città di alto livello nel contesto europeo. A Roma non è più così, ma si può risollevare, anzi di si deve, quindi ecumenico pure lui.
Che dire? Ma intanto vediamo un po' se si riesce a isolare delle questioni, no? Allora, qui è il titolo richiama non tanto la situazione di Roma, che comunque poi viene fuori come giudizio generale generico, quanto quella proprio di San Lorenzo, perché il titolo è su San Lorenzo. Capello e San Lorenzo, no? Cioè, quasi come l'elefante e la resistenza, queste cose qua. E che viene fuori da quello che dice Capello, così come magari altri personaggi in vista, insomma, tempo fa Verdone si era espresso pure un po' su Roma, un po' sui trasporti, l'ADAC, il referendum e così via, viene fuori che queste persone ti parlano di un quartiere pretendendo di conoscerlo solo dal punto di vista di quelle poche ore che trascorrono non tanto nel quartiere ma quanto in luoghi particolari del quartiere, nella fattispecie nel ristorante Pomidoro, vabbè, e in cui che bello c'erano incontrati, perché era il ristorante, cioè a San Lorenzo ce ne sono stati parecchi dei ristoranti, meglio erano trattorie prima di diventare ristoranti, erano trattorie dove andavano a mangiare gli artigiani, gli operai, insomma chi nel quartiere ci viveva e ci lavorava. Pomidoro è stata questo innesto su questo tessuto sociale che ha creato questo, dove intorno si è creato questo ambiente intellettuale tra virgolette o senza virgolette, come piace, come può piacere, in cui dalla frequentazione dei Pasolini ad altri, se ricordo bene c'era pure il pittore, come si chiama?
Schifano?
Sì, Schifano, che frequentatori tra i primi e così via, che poi si portano dietro nell'ambito delle loro amicizie e così via. Quindi di nuovo Capello ridà questa immagine esaltata di questo quartiere attraverso quelle poche cose e quelle poche discussioni, quell'ambiente particolare che stava esclusivamente all'interno di sto ristorante, perché poi non senti parlargli di altre cose, cioè il quartiere è fatto dall'immagine che uno ne riceve attraverso la frequentazione di un locale particolare, e questo, che in questo caso è un ristorante, ma poteva essere un altro locale, non lo so.
Beh, certo, non andava dallo Zozzone.
No, mi sembra di rivivere le cose quando c'era il Caffè Greco a Roma frequentato eccetera, oppure le Giubbe Rosse a Firenze, no? C'è questa narrazione, è proprio il caso di dirlo, narrazione, anche se è un termine abusato oggi, narrazione di rimembranze in cui la cultura veniva fuori e quindi questi luoghi diventavano luoghi sacri, in qualche modo, sacri alla cultura, sacri all'intellettualità, sacri, prescindendo da quello che c'era intorno, insomma, chi conosce un po' Firenze, Giubbe Rosse, se Giubbe Rosse sta in un posto che intorno è macello, nel senso che è pieno di turisti e così via, è diventato, per cui la Giubba Rossa di quel tempo era completamente diversa, evidentemente.
Poi se senti per esempio parlare di San Lorenzo dello stesso periodo, comunque degli anni 70, perché lui dice alla fine degli anni 60, no? Quindi anni 70, non si, cioè chi anche nel nostro ambiente, diciamo così, parla di San Lorenzo non nomina Pomidoro, dice c'erano tante botteghe, c'era Sora Quintina, c'era Serafina, cioè tutte le botteghe di artigiani, un quartiere operaio, cioè ne dà una dimensione diversa che a lui evidentemente non interessava e non interessa.
È quello che stavo dicendo, no? Che quindi pretendere di descrivere e parlare di un quartiere attraverso quella specificità estremamente ridotta
e innestata, in
e
certo
innestata sopra, perché poi non confliggeva col quartiere, per carità, ma era pure esclusiva, insomma, piuttosto.
Sì, Pomidoro in un certo periodo non faceva entrare tutti, comunque,
a parte i prezzi, insomma.
No, vabbè, ma comunque non è che entrava chiunque.
Quindi di nuovo c'è questa riproposizione, però siccome lo dice un personaggio, adesso discutibile o meno è irrilevante. E per cui sparisce questa, cioè che senso c'ha dire? E poi di nuovo questo Moloch del degrado, questa parola terribile che è venuta fuori, che ormai riempie i giornali, l'informazione, il degrado morale, materiale, di tutti i tipi, insomma, dove dentro ognuno ci infila tutto quanto, che non si capisce che cosa aggiunga a considerazioni, ad analisi, a riflessioni più concrete, se non aumentare veramente il disordine intellettuale, insomma, perché dice c'è il degrado, insomma, so quei dialoghi dell'assurdo a un certo punto potrebbe diventare, se metti due e gli dici parlate del degrado, viene fuori i dialoghi dell'assurdo. Perché non c'ha né capo né coda a parlare, insomma, rispetto a che cosa, rispetto a com'era, cioè il come eravamo di Capello, come di tanti altri, insomma, in questo caso, della Roma degli anni 60-70, e si capisce che non veniva a San Lorenzo già in quel periodo, quando lui era calciatore della Roma e non allenatore, non veniva certamente a San Lorenzo, però già c'era negli anni 70 Pomidoro a San Lorenzo, anzi nasceva proprio in quel periodo là, quindi insomma è arrivato anche tardi, no? Quindi ha vissuto Capello, senza rendersene conto, i cascami magari della prima fiammata, del primo ambiente culturale che si era innestato nel sto quartiere. Per cui, ancora una volta, perché vengono fatte queste operazioni, questo tipo di operazioni, se non per alimentare la cultura dell'orrido, nel caso di dirlo, insomma, il voyeurismo del terribile, della tragedia, del disastro, perché poi alla fine tutto questo serve a appunto riportare la questione dell'ordine, della sicurezza, della pulizia, perché c'è la sporcizia, a prescindere dal fatto che, come soprattutto nel caso della pulizia, si tratta di un servizio, quindi gli si dà un'immagine estetica intellettualoide, non intellettuale, che non c'ha niente a che vedere con quello che dovrebbe essere effettivamente un servizio svolto per la cittadinanza, insomma, di cui le mancanze insomma sono abbastanza evidenti dal punto di vista delle amministrazioni, non solo di questa amministrazione, ma nel tempo un po' di tutte le amministrazioni che si sono succedute. Quindi vengono completamente spostati da questi personaggi quelle che sono le effettive esigenze di chi vive poi la città e i quartieri, in questo caso San Lorenzo, ma il discorso potrebbe essere fatto tutti. Perché? Perché queste persone so quelle che sono, insomma, vivono di un'esteriorità fondamentale, insomma, no? Essenziale, per cui che bella, Roma era la città più bella del mondo, potevo correre a Piazza di Spagna con l'automobile.
Al Campidoglio.
Oppure
a Piazza di Spagna.
Al Campidoglio,
Romina,
sì. Insomma,
probabilmente anche a Piazza di Spagna.
No, ma al Campidoglio comunque non ci si andava con l'automobile. Sì, insomma, sì,
sotto, magari.
Vabbè, a parte queste cose. Quindi non lo so io che se di che cosa dice, perché ne avete parlato. Perché stuzzica comunque, no? Perché alla fine il tentativo dei mezzi di informazione è di insistere, strumentalizzando ovviamente la vicenda dello stupro e poi della morte, dell'uccisione di quella ragazza, per far parlare, per ancora, diciamo, alimentare questo clima in cui alla fine cosa emerge il bisogno di sicurezza. Leggevamo prima nella cronaca di Roma le dichiarazioni della presidente del municipio, che dice: ci vuole più polizia, vogliamo 50 agenti, vogliamo le pattuglie fisse, eccetera eccetera. Insomma, la soluzione di tutto, che venga dai sociologhi, che venga dai personaggi dello spettacolo, inteso in senso ampio, in questo caso dallo spettacolo del calcio, o da altre cose, tutti quanti, c'è un pensiero unico, potremmo dire, che dice che tutto questo si risolve con la sicurezza, con più polizia, con più ordine. Dico, possibile che nessuno si rende conto della povertà di queste argomentazioni, a prescindere se uno le condivide, le contrasta, eccetera. In ogni caso sono argomentazioni povere, perché sono fatte da persone povere che vivono appunto d'esteriorità, che non vanno alla radice dei problemi, di quelli che può aver avuto San Lorenzo nel corso degli anni, o altri quartieri di Roma, insomma, per parlare di questa città. E però è questo che tiene breccia, e non si riesce, o perlomeno ci si riesce poco, in modo sporadico, a disinnescarlo questo atteggiamento di carattere culturale, proprio, no? Questo approccio alle problematiche della modernità o della postmodernità, secondo come le vogliamo chiamare, che non sia appunto un disegnetto carino, insomma, con i fiorellini, che sia una cosa pulita, senza contraddizioni, ordinata, che richiama un po', insomma, non può essere la società di oggi, il paese dei campanelli, dove ci sono le musiche, le persone felici che sorridono, che danzano, che ballano e così via. È un mondo piuttosto violento, piuttosto crudo nelle sue cose. Non si capisce perché certi quartieri che stanno a cuore a certe categorie di persone particolari debbano sfuggire a queste dinamiche, il che poi ovviamente non significa giustificare quello che succede, ma perlomeno tentare di capire quali ne sono le ragioni che hanno creato queste situazioni, almeno fare uno sforzo in questo senso.
Poi diciamo che questi intellettuali, se vogliamo annoverare pure gli allenatori di calcio,
non esageriamo,
fra gli intellettuali, vabbè, Capello ha un po' quest'aura, lui colleziona quadri di grande pregio, insomma gli piace anche figurare così, vogliono, come si dice, la botte piena e la moglie ubriaca, cioè vogliono un quartiere che abbia un certo appeal, però in questo appeal non rientrano le esigenze poi normali della gente che ci abita, che non sono ovviamente la droga, ci mancherebbe altro, o determinate droghe. Ma
per esempio gli abitanti che affiggono, adesso leggevamo
vogliamo dormire,
una cosa fissa sul muro qui alla strada,
vogliamo
sotto la radio,
dobbiamo dormire, che mi sembra molto legittima come aspirazione,
appiccicata dagli abitanti, da alcuni abitanti del quartiere che evidentemente sono disturbati dalla marea di persone che stazionano fino
che
a
fanno
tardi,
grande,
insomma,
grande chiasso su questo. Non si può chiamare la poi socializzazione, non so cosa significa socializzare facendo un baccano dell'inferno fino alla mattina, non lo so se si possa chiamare socialità, e mi sembra anche un'aspirazione legittima di chi ancora non è scappato da San Lorenzo, perché diciamo che anche c'è tutto un riflesso poi di quella che io non chiamo degrado ma gentrificazione, che ha portato appunto alla decuplicazione degli affitti, alla sparizione delle botteghe e tutti i locali eccetera eccetera, che ovviamente portano gente. San Lorenzo è anche nelle guide turistiche, no? Quindi vedi spesso turisti eccetera che girano nel quartiere cercando questo o quel ristorante, e quindi è questa visione assolutamente elitaria, no? Di voler avere il profumo, l'appeal, dicevo, di un quartiere popolare, ma senza averne poi, diciamo, tutti i ricaschi. Fra l'altro non è vero che San Lorenzo è sporca, perché San Lorenzo alle 5 di mattina del sabato o della domenica lo è sicuramente, ma è uno dei quartieri che viene pulito. Noi quando arriviamo qui il sabato mattina per la rassegna stampa non troviamo, intorno alle 8 più o meno, non troviamo cumuli di immondizia. Non so quando c'è stato lo sciopero dell'AMA com'era la situazione, però insomma
potremmo parlare di altri quartieri di Roma
dove invece questo è una
ci sono gli strati geologici dell'immondizia, insomma.
Per cui, come tutto era implicito in quello che dicevi te, si punta tutto su San Lorenzo, su questo presunto degrado eccetera eccetera, non si guarda tutto il resto della città che è, per essere teneri, abbandonata a se stessa dal punto di vista dei servizi, della pulizia, dei mezzi pubblici eccetera eccetera. Fra l'altro leggevo ieri che la piazza, non so se sia quella, si chiama dell'Immacolata, insomma comunque lì la piazza pedonale che sta più avanti della chiesa, che è stata appunto recintata con marciapiedi, insomma, proprio per impedire il traffico in quella zona, c'è una richiesta di, non so se viene dal municipio, di riaprirla. Questo sempre, non so se per ovviare alla questione degli stazionamenti movidari, ma insomma comunque c'è anche questa richiesta, che non so poi quanto potrà essere utile alla fine.
Allora, se, infatti, questo aspetto, no? Se ragioniamo e torniamo indietro dei 20-30 anni, più 30 che 20, l'idea delle isole pedonali era un'idea liberatoria dal traffico, per vivere in qualche modo certi spazi della città in maniera più rilassata, più conviviale, più serena e così via, no? Perché ci passavi sempre, spesso in macchina, o anche se andavi a piedi le macchine ti davano fastidio, l'inquinamento, tutto quello che volete, il rumore e così via, dice, quindi l'isola pedonale era diventata quest'idea innovativa del vivere almeno in parte certi ambienti della città. E col tempo si è rivelata, se arriviamo a negare, cioè a riaprire le isole pedonali, come qualcuno, significa che non ha funzionato qualche cosa, insomma, no, e adesso se di nuovo il non funzionamento è risolvibile solo con più sicurezza, cioè lascio l'isola pedonale ma ci metto 50 poliziotti a sorvegliare il traffico dei pedoni, tra virgolette, poi non è il traffico, evidentemente è come si comportano gli stazionamenti, così via. Beh, insomma, non ho fatto che aggiungere problemi ad altri problemi, insomma, perché allora dice: ma tu ce l'hai la soluzione? Io non ce l'ho, insomma, da sto punto di vista sicuramente non ce l'ho. Però avverto che ci sono dei riflessi d'ordine quasi, no? Dice: c'è troppa confusione, si è lo schiamazzo notturno, mettiamo la polizia, che arriva la polizia, che fa? Li caccia tutti alle 11 tutti a casa e così via. Questo fa inorridire i buoni pensatori, nel senso che quelli che pensano, appunto, tipo Capello, che viene qui perché il quartiere caratteristico ti offre quello spazio particolare e così via, tanto poi se ne va a casa lontano. Chi lo vive il quartiere, chi ci vive nel quartiere, queste problematiche le vive in modo diverso, evidentemente. Quindi, di nuovo, se la soluzione è oggi che si presenta, abolisci le isole pedonali, oppure ci metti la polizia a sorvegliare, le telecamere a sorvegliare giorno e notte, abbiamo creato un modello di società che evidentemente c'ha qualche problema, insomma, perché non credo che nessuno auspichi diciamo soluzioni di questo tipo. E se glielo dici, salvo quelli proprio che ce l'hanno nella testa, che la prima cosa è l'obbedienza, l'ordine e così via, diventa stridente rispetto ai messaggi e agli stereotipi che vengono propagandati e proposti ai giovani, ai meno giovani, a qualsiasi età, che sono quelli di una società dove puoi fare quello che ti pare, che ti offre tutto quello che ti pare, insomma. Quindi è sempre questa la contraddizione che viene fuori da questo punto di vista, insomma. Ecco, forse c'è una telefonata e quindi la prendiamo. Sei in onda, buongiorno.
Buongiorno a voi. Niente, mi veniva in mente,
sì, sì.
Mi venivano in mente tante cose, perché io ho vissuto San Lorenzo dal 1970, prima in un collettivo a Via dei Marsi, poi nel collettivo femminista di Isabelli, poi come tutte le compagne e compagni San Lorenzo è stato San Lorenzo. Nostra grandissima sconfitta, care compagne e cari compagni, perché non siamo stati in grado né di contrastare la gentrificazione che ci ha asfaltati, proprio totalmente, come ci ha asfaltato. Ci hanno asfaltato questi ultimi 35 anni di politica, insomma, in sostanza. Chiaramente chi ha più soldi e più tempo vince, sia chiaro questo, perché non è solo un'incapacità, è il fatto che se tu hai mani libere, soldi e tempo, puoi fare tutto quello che ti pare, mentre io devo andare a lavorare, mi devo spaccare la schiena, devo pensare a fare a riunione, insomma, è chiaro, no? Quindi non è, però non ci nascondiamo dietro un dito, perché veramente io sono stata, come dire, testimone di situazioni in cui era meglio non andare contro i coatti, perché comunque saltavano le compatibilità, non so come chiamarle, l'equilibrio che c'era. Ci siamo fatti intortare, questo è. Allora, non poi che Capello parli di Sedoma e di San Lorenzo, non se può sentire, io non mi scorderò mai che questo schifoso verme addirittura si era preso con lei un cavallo durante una partita, quando faceva non so che, eccetera, ma proprio, vabbè, è un uomo di destra berlusconiano, quindi può parlare di quello che gli pare e me ne frega niente. Che ne parli Verdone, sempre con occhio un attimino per carità, un attimo più esterno, però Verdone è romano, magari San Lorenzo la conosce.
Esatto,
ma voglio,
sì, questo
dire,
mi sembra
l'abbiamo visto veramente momento per momento. Ora io non so se questo che mi stringe il cuore, perché era veramente uno dei posti più belli, come per me, c'ho un'età, è stato Campo dei Fiori, che era nostro Campo dei Fiori, il centro di Roma era nostro, come erano nostre tante zone, Non so che cosa si possa fare per recuperare, ciò veramente, cioè vedo nero in questo senso, però noi ne samuccio della coscienza solo dobbiamo fa. Solo dobbiamo fa per fra noi per capire come non ripetere certi errori, nel senso, e qui chiudo, poi rispondetemi perché non è detto che insomma quello che dico sia giusto, sia. Mi sono persa, cavolo, devo dire un'altra cosa.
Un esamuccio di coscienza, eri rimasta all'esamuccio di coscienza.
All'esamuccio di coscienza, nel senso che non sempre, ecco, vado sul politicone, che non sempre, e questo forse è un errore che si ripete, che non sempre il sottoproletariato è buono, anzi, la disperazione data da situazioni di, appunto, di vita disperata non mi garantisce niente, veramente non mi garantisce niente, non mi garantisce manco una bella ribellione pensata, mi garantisce la pancia che si incazza, punto. Scusate, è il pippone, ma
no, no, è stato interessante, guarda, ti ringraziamo.
Ciao, va bene, ciao, 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 ciao.
Insomma, la compagna ne ha poste di questioni, ma alla fine mi sembra che quella più rilevante sia proprio l'invito, o comunque, se non è proprio un invito, è una sollecitazione a riflettere tra noi stessi, che questo quartiere, come altri quartieri, citava Campo dei Fiori, insomma, io anch'io ricordo che c'era un nutrito e forte collettivo, si chiamava proprio collettivo Campo dei Fiori, in quegli anni lì, insomma, gli anni che furono, in cui la politica e la socialità, la politica dei compagni e delle compagne, rompeva certi schemi non solo del vivere la città, che è insomma un po' generico e anche abusato, ma gli schemi proprio di uscire dai ghetti, di riprendersela questa città, riprendersi i quartieri, riprendersi anche una modalità di vita che non era come oggi così da un lato scontata e soprattutto proposta come oggi, come modello, quello che dicevo prima, poi fa in qualche, tra virgolette, quello che ti pare, no? Perché questa società ti offre qualsiasi spunto, qualsiasi possibilità di godimento, eccetera, il che non significa che allora negli anni 70 ci avevamo dei canoni di autoregolamentazione, se posso dire così, però ci avevamo sicuramente dei comportamenti per il potere decisamente ostili e da condannare, censurabili, che però anche quando non erano politici, espressamente politici, ma erano semplicemente del passare del tempo insieme a parlare, a discutere, eccetera eccetera, non arrivavano a quelle manifestazioni che oggi si vedono a San Lorenzo le chiamano, che ne so, gli abitanti, insomma, ricordi tempo fa, ci sono le gare di vomito la sera perché trovi, insomma, quindi questi eccessi di questo tipo qua non c'erano, il che non significa, ripeto, che noi ne siamo, e giustamente la compagna lo sottolineava, ne siamo stati esenti, no? Dall'essere in qualche modo coinvolti in questo, per cui la parola, anche qui parola onnicomprensiva, che vuol dire gentrificazione, che però andrebbe spiegata, articolata, divisezionata in qualche modo, ha fagocitato anche le ulteriori quelle che erano, insomma, rimanevano come canoni di comportamento che si confacevano un po' alla situazione, insomma. Non so se c'era un'altra telefonata, no? Era un commento rapido,
no? Era la compagna che diceva che si era dimenticata di dire che nell'epoca di cui parlava lei non c'era la cocaina, però sicuramente c'era parecchia altra roba, insomma, brutta, che girava, che ha cominciato a girare proprio, diciamo,
sì, alla fine degli anni 70 cominciava, come l'eroina, insomma, certo,
insomma,
no?
quindi non esattamente a San Lorenzo dappertutto, però vabbè, il discorso della cocaina adesso lasciamolo un attimo da parte, insomma, e del resto.
Però a partire dall'ultima vicenda, che è quella che qui a San Lorenzo, insomma, dell'uccisione e stupro di una ragazza, io non so se questa riflessione c'è stata. C'è stata l'atteggiamento di, soprattutto, di rispondere a chi voleva strumentalizzare questa vicenda, e so tanti, perché pure quello che fa oggi il Messaggero intervistando Capello è una strumentalizzazione, abbiamo detto. Ma quindi, a cominciare da Salvini, che è venuto qua, ha fatto tutte le cose, ai fascisti che hanno fatto le loro cagnare e così via, questa volta rivendicando in qualche modo anche la presenza più o meno latente, più o meno esplicita, addirittura dentro il quartiere, per cui ci avete rotte le scatole con questa storia dell'accoglienza, di tutte queste cose qui, quindi si è mischiato tutto. E non c'è ancora, non si vede, non dico una soluzione, ma neanche un modo con cui riprendere le fila di un discorso.
Poi la questione dell'abbandono, no? In certo senso, da parte dei compagni, della resa rispetto alla trasformazione anche di questo quartiere, che non è solo, diciamo, estetica ovviamente, ma è proprio di strati sociali che lo abitano e così via. È un discorso che però possiamo estendere non tanto nelle trasformazioni dei quartieri, quanto semmai nell'abbandono proprio totale, ma no perché non ci passano le volanti, di altri quartieri, ma anche nell'ambito di una, diciamo, di una resa complessiva da parte di compagni e compagne, perché si è quasi completamente abbandonata, diciamo, l'intervento dall'interno dei quartieri, la quotidianità dell'intervento nei quartieri. Qui diciamo il discorso è molto ampio, però e lo spostarsi su altre forme di comunicazione, che secondo me lasciano il tempo che trovano, perché non è vero che sono assolutamente accessibili, e che soprattutto diventano come una sorta di nuova Bibbia, no? Per cui una volta si diceva l'ha detto la televisione, adesso si dice sta scritto su internet, e quindi è verità di fede. Il pensare che appunto quello che si comunica passi attraverso questo tramite, insomma. Quindi è un discorso complessivo. San Lorenzo, perché San Lorenzo è sotto i riflettori, perché è successo questo fatto esecrabile. Poi chi è partecipe anche di questo tipo di trasformazione, perché ne usufruisce anche se non ha aperto il pub, succede anche questo, e poi magari vive questa contraddizione, e per cui alla fine difende l'indifendibile, cioè, però è bello perché ci vieni la sera e stai insieme eccetera, non considerando poi appunto che è comunque una specie di occupazione, poi, no? Diventa esterna, e chi ancora rimane a San Lorenzo la vive per certi versi anche giustamente in questo modo, come avviene in altri quartieri. Lo stesso Trastevere, anche se la trasformazione è cominciata parecchi anni fa, ha avuto lo stesso tipo di processo. A Trastevere negli anni 70 trovavi ancora chi vendeva le sigarette davanti al portone di casa, di contrabbando, insomma, no? Per dire, proprio un tessuto molto composito, molto popolare per certi versi. Poi lì hanno cominciato a venire la storia che vi dicevo, per chi l'ha ascoltato, la segna stampa, quando citavo Rampini a Piazza Pulita, no? Poi hanno cominciato ad arrivare intellettuali, i pittori sono stati i primi, perché lì costava di meno eccetera, e quindi si è creato questa appeal, scusate se uso questo termine, ma insomma secondo me è efficace, per cui i prezzi sono saliti, la richiesta è salita. Al centro di Roma, fino ai primi anni 60 e anche oltre, la gente bene non ci veniva ad abitare, a parte chi aveva i palazzi, appartamenti di pregio eccetera, perché c'erano i bagarozzi, per esempio, cioè per dirne una, cioè era considerato degradato, palazzi molto vecchi, in cui, dopodiché questo ha portato all'aumento degli affitti, all'abbandono da parte di quello che aveva fatto Mussolini a suo tempo, quando buttò giù negli anni 30 i palazzi del centro storico per aprire le strade dell'impero e deportò la gente nelle borgate, dove stavano veramente in baracche che non avevano nemmeno il bagno, in una promiscuità assoluta, quindi tanta gente per abitazione, borgata Gordiani, Quarticciolo, che non era esattamente una borgata di baracche, ma insomma era una situazione abbastanza invivibile. E chi era proprietario pure a quel punto o allettato dai prezzi che gli soffrivano, oppure messo in condizioni comunque di lasciare la casa, di venderla, e quindi il quartiere ha subito una trasformazione profonda. Adesso, da parecchi anni, dico, il processo è iniziato molto prima, anche prima della cosiddetta gentrificazione dei locali, no? E quindi quello si sta ripetendo, e chissà se questa cosa si allargherà, perché poi per certi versi è quello che è successo in alcune zone dell'Esquilino, dove poi, dicevo, la botte piena e la moglie embriaca vanno ad abitare questa intelligenza.
Beh, sull'Esquilino uscì fuori, mi sembra, il regista
Virzì?
No,
Sorrentino?
Quello della Grande Bellezza?
È Sorrentino.
Sorrentino, esatto. E che lui si lamentò, dice: ah, che peccato,
sì, vanno
che...
lì perché è bello, perché qua però io voglio tutto a posto come Parioli, insomma. Questo, dicevo, i ricchi abitavano ai Parioli, abitavano a Boccea, abitavano alla Balduina, ci stanno ancora, stanno tanti lì, abitavano addirittura fuori Roma in villa, cioè non si sognavano di venire a San Lorenzo, proprio non li sfiorava nemmeno. E adesso ancora i ricchi, forse è difficile da dire per quanto riguarda San Lorenzo e l'Esquilino, sicuramente benestanti, perché i prezzi non sono assolutamente accessibili a altri strati di popolazione. Trastevere, no, Trastevere già ci abitano un sacco di comunque, artisti belli, danarosi.
Comunque c'era un'altra cosa che aveva messo in luce l'intervento della compagna, cioè questo appena accennato, ma secondo me molto significativo, e che riguarda sempre i movimenti, i compagni, le compagne, eccetera eccetera, e cioè il rapporto col sottoproletariato, cioè come è stato interpretato, come, e qui c'è, io aggiungerei, penso che la compagna sia d'accordo, anche in questi ultimi tempi il sottoproletariato di origine straniera, per cui ha un atteggiamento direi quasi pasoliniano, che c'aveva Pasolini appunto nei confronti dei sottoproletari, e che traspare un po' in parecchie delle sue opere, quindi un atteggiamento in qualche modo romantico di compassione e anche di tutela di questo sottoproletariato, perché lo vedeva dilaniato dal modernismo, la modernità eccetera eccetera, che lo trasformava in qualche altra cosa, che non poteva più essere commiserata, perché questo poi è, almeno questa è l'impressione che ho sempre avuto io di questa lettura che ne faceva, interpretazione che ne faceva Pasolini. Ecco, oltre a questo si è aggiunto il per cui che te fai, te la prendi col sottoproletario, non puoi, perché eccetera eccetera eccetera, a maggior ragione quando il sottoproletario è straniero e quindi migrante e quindi sottoposto a tutta una serie, cioè una storia che è tutto vero, ma che però alla fine ti pone, sotto certi punti di vista, ti pone delle problematiche, ti pone delle contraddizioni che probabilmente o non siamo riusciti ad affrontare, oppure non ci abbiamo nemmeno provato a farlo, per la paura comprensibilissima di scadere immediatamente nelle interpretazioni di destra, no? Negli atteggiamenti di destra, che ti dicono che l'unico sottoproletario buono, e soprattutto quando è migrante, è, per parafrasare la frase usata per i Pelle Rossa, è quello morto, insomma l'unico indiano buono è quello morto, l'unico migrante buono è quello morto, comunque che non viene qua a romperci i maroni, come dicono al nord. E forse anche questo è, ci rientra come riflessione su queste cose qui, che insomma poi i giornali te le propongono nella maniera raffazzonata e scadente, come fa il Messaggero di oggi con questa intervista a Capello. possiamo far finta di niente, riderci sopra, criticarlo, sbeffeggiarlo, però il problema resta.
Sì, quando... a noi poi interessa l'operazione, ovviamente, non Capello, che, insomma, anche se ha vinto lo scudetto della Roma, insomma, non l'abbiamo mai messo su un piedistallo, perché proprio, fra l'altro, è proprio antipatico. Sì. Ma come persona veramente supponente, eccetera. Ma anche la questione che diceva la compagna, appunto, del rapporto con i cosiddetti coatti, era diverso ai tempi perché era per dire chi, insomma, si arrangiava in modo non esattamente legale, perché c'era, non mi ricordo se la banda della lancia termica,
sì, beh, ecco, specialisti,
che, insomma, cioè, non vogliono fare scuola, apologia qua di reato, però voglio dire, insomma, che gli vuoi dire. E adesso, diciamo, chiamarli coatti, la criminalità, perché io per certe cose uso questo termine, anche se appunto è usato pure, eccetera, in altro, con altri scopi, insomma, che rapporti ci vuoi avere? Però questo si è trasformato, cioè, dai rapporti che avevi quando ti rubavano il motorino, andavi da quello e gli dicevi: dai, fammi tirare fuori questo motorino, e magari te lo trovavano, perché poi c'erano rapporti, proprio perché era un tipo di coatteria molto molto diversa. Poi non la possiamo chiamare nemmeno coatteria, è proprio un termine romano, il coatto, di quello che si è fatto la galera, ma per furto, per altre cose. E questo, diciamo, ovviamente oggi è improponibile, ma qualcuno l'ha praticato per continuare a ritagliarsi uno spazio dentro questo quartiere, che però, insomma, ha fatto solo male anche a chi ha fatto questo tentativo. Insomma, ricordiamo che adesso qui ci sono controversie sulla data, ma insomma, primi anni 2000, diciamo, viene aperta la sede dei Boys a San Lorenzo, e nessuno dice cioè qualcuno avrà pure detto qualche cosa, ma Boys sono la tifoseria della Roma, diciamo, non propriamente politicamente neutra, ecco, diciamo così. E poi il famoso funerale di Zappavigna, che era questo capo tifoso proprio dei Boys a San Lorenzo, con tanto di saluti romani, insomma, che veramente poi diceva: San Lorenzo, i fascisti non passano, non sono mai entrati. No, non è esattamente così. Quella è una cosa che, insomma, sconvolse abbastanza, ma non i frequentatori di San Lorenzo, cioè il fatto che in un quartiere dove c'erano una miriade di sedi politiche dal 68, tante, perché c'erano? Perché c'era vicino all'università, perché è centrale, e perché i fascisti non c'entravano, quindi c'avevi anche una certa tranquillità, perché erano anni in cui, insomma, non è che i fascisti stavano fermi, e tutt'altro, e ti dava anche una tranquillità da questo punto di vista, non entravano proprio. Se vuoi continuare, che io rispondo al telefono.
Beh, insomma, continuare su questa falsa riga, vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire, perché vabbè, ecco che c'è la telefonata. Pronto?
Ciao, buongiorno compagni, buongiorno. Giorgio.
Ciao.
Senti, niente, io, come dire, tendevo soltanto a dire per l'ennesima volta quello che tra noi ci diciamo, magari sussurrandolo e abbassando gli occhi, insomma, perché a volte proviamo anche un po' di vergogna. Cioè, per il fatto che come compagni siamo diventati, parlo con quelli con la C maiuscola, insomma, e siamo diventati assolutamente marginali. Non so a livello paese, ma a livello cittadino sicuramente. E quindi tutte le nostre interpretazioni, quello di cui discutiamo e così via, vabbè, ce lo diciamo sempre esclusivamente fra noi ormai. Non riusciamo a comunicarlo, forse perché magari è anche sbagliato quello che diciamo. E poi per il fatto che, come dire, San Lorenzo, Torbella Monaca, Tor Pignattara, eccetera, eccetera, cioè sono luoghi, sono mattoni su mattoni. Quello che fanno i quartieri, le cittadine, i luoghi, sono le persone che le abitano, che li abitano.
Certo.
E quindi non possiamo continuare a sfuggire, a esaminare quello che con gli anni, con i decenni trascorsi, alla fine, come dire, l'humus che vive questi quartieri si trasforma, si insedia, si consolida. perché facciamo un primo errore che facciamo a noi stessi, lasciamo libera poi la strada a quelli che di volta in volta si sentono rappresentati da questo partito, quell'altro, sempre di tendenze sempre più fascisti o fascistoidi, perché magari, come dire, non vanno in giro con il fez e i pantaloni alla zuava e quindi non si autodefiniscono completamente fascisti, ma sono fascistoidi, cioè stanno un passo sempre più avanti verso quella direzione. E quindi, torno a ripetere, sono abbastanza d'accordo con la compagna anche relativamente, come dire, l'interpretazione che si dà sul proletariato. Parlo della compagna che ha telefonato.
Sì, certo.
Perché, come dire, non siamo abbastanza, non dico senza pietà e senza compassione, perché quella l'abbiamo sempre, e anche se è un termine sbagliato, perché non dobbiamo compatire nessuno, non siamo noi su piedistalli, non siamo giudici, non emettiamo sentenze,
non siamo ecumenici, quindi
esatto,
non ci appartiene
la
compassione, certo.
E non vogliamo insegnare niente a nessuno, però il problema, appunto, per il fatto che il nostro pensiero, quello che noi diciamo, è diventato, mi dispiace continuare a dirlo perché parlo anche a me stesso, completamente marginale e superfluo ormai, beh, questo cominciamo, come dire, dovremmo cominciare a dirlo, cioè cominciamo a ragionare su di noi e vediamo un pochettino se riusciamo a uscire fuori da questo ginepraio. Ciao,
grazie. Beh, insomma, anche questo mi sembrano considerazioni. Il compagno non è la prima volta che le fa, il compagno che ha telefonato, però, come si dice, ripetita iuvant, almeno una volta era così, non lo so se viceversa, se ripeti troppo poi qualcuno dice che noia, però non sono io in questo caso, però insomma anche questi sono aspetti, quindi una riflessione interna, riflette uno, perché ci sta che non riesci a, innanzitutto è verissimo quello che ha detto, i quartieri le fanno le persone che ci vivono e non solo che li frequentano, anzi soprattutto quelli che ci vivono, e questa è la prima cosa che, per cui dire quello è un quartiere così, perché ci stanno masse di persone, poi quando spariscono le masse di persone non si sa che cosa diventa quel quartiere, quindi l'identità che gli hai attribuito magari era completamente distorta. E l'altro aspetto è quello, appunto, di non riuscire a comunicare, di essere in qualche modo minoritari, come sicuramente come pensiero, come riflessione, come
sì,
proposta, come ambito.
Sicuramente a forza di parlare fra di noi alla fine usiamo un linguaggio che non è, no perché ci siano parole complicate, ma proprio un linguaggio che dà per scontati argomenti, che dà per scontate conclusioni, analisi eccetera, che magari non è quello che in quel momento può interessare chi ci ascolta, non parlo solo di microfono ovviamente, ma anche di microfono, e anche se la radio non è che fa intervento politico, cioè come quello che insomma sarebbe auspicabile, comunque per carità ci siamo e ne rivendichiamo assolutamente a tutti i livelli l'importanza, è che magari spesso diamo per scontato che parliamo fra di noi e quindi usiamo non solo un linguaggio ma anche degli argomenti, poniamo, diciamo, l'attenzione su alcuni argomenti che riteniamo fondamentali perché lo sono per noi e che invece magari potrebbero essere successivi alla trattazione di altri argomenti che sono più sensibili. Certamente se non fai le cose non sai che effetto avranno, per cui per esempio che vi posso dire, giovedì proprio a Torpignattara c'è stata un'assemblea, chiamiamola, no, che voleva porre proprio l'attenzione, accendere i riflettori, come si dice, su un problema che non credo sia soltanto di quel quartiere, tutt'altro, ma insomma si sta in quel quartiere si affronta, che è quello invece del controllo poliziesco, che assume anche aspetti persecutori, soprattutto nelle molte persone di origine non italiana che vivono in quel quartiere, che sono veramente tante. E insomma, rispetto a assemblee precedenti c'è stata anche una partecipazione proprio un po' più consistente di queste persone. Allora poi si ripeterà, si farà anche su altri argomenti, però ripeto, se le cose non le fai e dai per scontato che non avrebbero comunque un esito, e non lo puoi sapere se poi quest'esito c'è, insomma, comunque si toccava, io ho usato questo come esempio, si toccava una questione che è sentita, perché crea problemi a chi abita là e non soltanto alle persone che non sono italiane, ma anche a chi magari si trova a passare vestito in un certo modo, perché non è che a Torpignattara la polizia passa, si vede come, magari probabilmente passa anche di più di sera tardi, ma comunque passa e crea problemi, insomma. Quindi poi questo discorso che la polizia non c'è, non saprei, insomma, come quantificarlo. Quindi, insomma, rispetto a quello che ha detto il compagno, la responsabilità è collettiva, è di tutte e tutti, però cerchiamo anche di capire, appunto, quello che ho detto, se si provasse a uscire da questo cul-de-sac, che è appunto lamentarsi perché le cose non succedono, e non ce l'ho solamente col compagno che ha telefonato, oppure stracciarsi le vesti e fustigarsi. Cerchiamo, insomma, di, come diceva una canzone che mandavano spesso, avvengo anch'io, autoprodotta, diamoci da fare, insomma, in qualche modo, non sennò invece di farci ghettizzare ci ghettizziamo da soli, ecco. E questo è un po' il problema. E dico, ma che ancora stai a dare il volantino? Sì, sto ancora a dare il volantino, perché comunque il volantino poi magari quello se lo legge e magari c'è ragiona, se lo porta a casa, se lo guarda, chissà.
No, ma soprattutto,
se non lo do non lo saprò mai.
Soprattutto c'è l'opportunità che quello si ferma e si mette a parlare con te.
Voglia, certo.
Che quello fa parecchio la differenza rispetto ad altre forme di comunicazione che hanno tanti pregi, ma che però hanno questo handicap, secondo me, che troncano il sistema voce volto.
E tu poi hai
cioè che il contatto fisico in cui, certo, vedi la postura anche dell'interlocutore, come si pone, con atteggiamento ostile, interessato, crudele, come tu gli rispondi e così via. Tutto questo scompare quando fai altro tipo di comunicazioni molto più rapide, molto più facili da usare.
E non è detto poi che siano assolutamente accessibili, anzi ti deresponsabilizzano, perché tu metti mi piace, hai risolto il problema, no? Fra l'altro, parlando con le persone ti accorgi che, cioè, tu, se tu condividi i problemi che hanno loro in misura minore, sicuramente ci puoi parlare. Certo, se tu non li condividi è solo una questione ideologica, così, mentale, allora il rapporto diventa un po' complicato. Se tu invece senti gli stessi problemi che hanno queste persone, l'interlocuzione diventa ovviamente cosa viva e produttiva, insomma. Non è che ho scoperto l'acqua calda, perché sono cose che, insomma, sono sempre fatte. Lo stesso, non, diciamo, passare sopra la testa delle persone dando per scontate le cose, passando ad argomenti che magari sono più difficili da far percepire, da far comprendere, ma ci si può arrivare, no? Passando proprio per le questioni, i problemi che le persone a cui dovremmo rivolgersi, quelli che una volta chiamavamo proletari, vivono tutti i giorni, e sulle quali ovviamente diciamo possono cominciare a riflettere, possono trovare una via comune per affrontarli, e magari poi passare a considerare anche altre questioni che magari invece spesso privilegiamo fra di noi.
Vabbè, non ci sono
altre. No, io mando una canzone così rievocativa, nostalgica, eccetera, aspettando se magari qualcuno ha qualche cosa ancora da dire, e poi, vabbè, eventualmente ci salutiamo.
Volta si sentiva soltanto il rumore del fiume, la sera. Ti ricordi lo spazio, i chilometri interi, automobili poche. Allora le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di madre, la fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così, c'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. C'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Com'è? Be